Ehi, hey, ma se un certo Alessandro Borghese facesse un giro nella tua cucina, pensi che non si accorgerebbe di quella macchia incrostata che hai cercato di coprire con le presine di tua nonna? Guarda che per un pulito a prova di ispezione basta
Grazie alla nuova formula, Ace Sgrassatore Universale è 2 volte più efficace nella rimozione del grasso incrostato rispetto allo sgrassatore più venduto.
Capito? E lo sgrassi con Ace! Ace, il pulito che unisce!
One Podcast.
Attenzione, per la natura degli avvenimenti trattati nell'episodio, se ne raccomanda l'ascolto ad un pubblico adulto.
Questa puntata potrebbe tranquillamente rientrare in una stagione dedicata ai serial killer. Questo perché la protagonista, professione gelataia, ha ucciso, seguendo lo stesso meticoloso modus operandi, fidanzati colpevoli di non amarla più o di non voler avere figli con lei. Questa è la storia di Esti Carranza, la donna del ghiaccio. Nel 2020 ho aperto un canale YouTube in cui racconto omicidi, casi irrisolti e misteriose sparizioni. Mi documento, ascolto i protagonisti, faccio le mie riflessioni. In queste nuove puntate del podcast vi racconto le storie di donne e uomini, sia vittime che carnefici, coinvolti in relazioni tossiche dai risvolti drammatici quanto, purtroppo, prevedibili. Io sono Elisa True Crime e queste sono le storie che mi hanno particolarmente scioccata. Oggi parleremo di una donna di nome Esti Baliz Carranza Zabala, chiamata dai suoi amici Esti, chiamata invece dai media The Ice Killer o The Ice Cream Killer, ovvero la killer del gelato, e capirete perché più avanti. Esti nasce il 6 di settembre del 1978 in Messico, a Città del Messico, in cui vive insieme ai suoi genitori e ad un fratello minore. Esti, fin da piccolissima, ha un rapporto burrascoso con suo papà, nel senso che tutto quello che voleva lei era essere amata da suo papà, essere attenzionata, cosa che lui faceva a stento. Esti, anni dopo, racconta che spesso doveva proprio fingere di non esistere in casa, così da non disturbare suo padre mentre lavorava, perché lavorava da casa. Suo padre, che si chiama Armando Carranza Mendoza, faceva il giornalista, ma anche lo scrittore di libri esoterici, ed era appassionato anche di sciamanismo, stregoneria e argomenti del genere. Come giornalista però suo padre era molto provocatorio, un po' troppo. Infatti lui e tutta la sua famiglia erano dovuti scappare dal Messico proprio a causa del suo essere un po' troppo critico, diciamo così, nei confronti del governo messicano. Ad un certo punto infatti le autorità messicane avevano fatto irruzione in casa loro nel mezzo della notte. A quel punto Esti aveva soli 5 anni. Questo evento chiaramente ha avuto un forte impatto su di lei, è rimasta traumatizzata e ancora oggi ricorda con orrore tutti questi uomini in divisa, armati, che buttavano giù la porta di casa sua e calpestavano e buttavano giù tutto quello che incontravano, compresi i suoi giocattoli, le sue bambole. Dopo questa vicenda l'intera famiglia si trasferisce in Spagna, a Barcellona, ma la vita a Barcellona si rivela essere molto più complicata di quella in Messico, e questo principalmente perché Barcellona era una città molto più cara. Il padre di Esti di conseguenza deve lavorare molto più duramente per mantenere la famiglia, e questo lo porta ad essere ancora meno presente e anche ancora più distante da Esti, che però continuava a desiderare il suo amore e le sue attenzioni, senza successo. Anzi, Esti racconta di sentirsi come se in quegli anni non avesse il permesso di essere se stessa, di esprimersi liberamente, probabilmente perché per suo padre era un disturbo. Ricordate, lei addirittura sentiva di dover far finta di non esistere, e ricordiamoci, Esti è ad un'età giovanissima, l'età dello sviluppo. È importante che lei si senta libera di essere, di esistere, perché altrimenti tutta quell'energia, tutta quell'aggressività da qualche parte uscirà comunque e non sarà in modo sano. Tutto ciò porta Esti a provare un grande risentimento verso suo padre, un grande rancore, così grande, amici, che inizia a fare dei pensieri molto brutti. Praticamente l'unico modo che Esti trova per sfogare tutta quell'aggressività imbottigliata dentro di lei era fantasticare per ore e ore su come uccidere suo padre, ucciderlo o comunque fargli del male. Ora, queste erano solo fantasie, Esti non ha mai agito, non ha mai fatto del male a suo padre, però ci pensava tantissimo, e parliamo di una bambina. Lei racconta che i suoi primi pensieri, le sue prime fantasie su questa cosa sono arrivati che era proprio ancora una bambina. Comunque, oltre a fare questo genere di pensieri, Esti era anche ossessionata da un'altra cosa, ovvero voleva avere una famiglia tutta sua, sognava di sposarsi e di fare dei bambini. E non intendo in modo normale, tra virgolette, cioè non lo so, però quando ero piccola io era normale far finta di avere dei figli, giocavamo con le bambole, e però praticamente emulavamo nostra madre alla fine, giusto? O almeno parlo per me, non è che io volessi effettivamente avere un figlio, giocavo a fare la mamma perché vedevo mia mamma fare la mamma, e i bambini emulano quello che vedono, ed è proprio attraverso l'emulazione che da piccoli si impara praticamente tutto. Per Esti però non era solo una questione di emulazione, non era solo un gioco, lei voleva avere dei figli e chiedeva in modo pressante e ossessivo a sua madre a che età il suo corpo le avrebbe permesso di fare dei figli. Le difficoltà di Esti continuano anche a scuola. A quanto pare aveva molte difficoltà nell'integrarsi con i suoi compagni, nel fare amicizia, veniva spesso bullizzata e ovviamente questo la portava a isolarsi ancora di più dagli altri, e crescendo le cose vanno anche peggio. All'età di 15 o 16 anni Esti racconta di aver incontrato un uomo, non è chiaro chi fosse o dove lo avesse incontrato, fatto sta che l'uomo era molto più grande di lei e l'aveva invitata ad una festa. Lei aveva accettato l'invito e a quanto pare a questa festa ad un certo punto l'uomo l'aveva presa e l'aveva chiusa a chiave in una stanza insieme a lui per purtroppo farle violenza. Pare che l'avesse proprio legata o ammanettata così che non potesse scappare. Esti però non parla a nessuno di questa cosa, non lo denuncia e convive con questo segreto per molto molto tempo. E la mia impressione è che Esti avesse ormai imparato a tenersi tutto dentro, come se si fosse creata un mondo tutto suo fatto di rancore, e in questo suo mondo immaginario, quando un uomo le faceva del male, lei si faceva giustizia facendogli del male a sua volta, tutto nelle sue fantasie. Infatti, anche dopo questa vicenda traumatica, Esti si rifugia nelle sue fantasie in cui toglieva la vita a quest'ennesimo uomo che l'aveva fatta soffrire. Quello ormai, diciamo che era il suo modo di affrontare la sofferenza. Dopo il liceo Esti si iscrive all'università e in questo modo va a vivere da sola, quindi va via di casa, ma come lei stessa racconta, andare all'università non era una cosa che a lei importava, cioè fosse stato per lei non ci sarebbe mai andata, soprattutto non avrebbe mai scelto la facoltà di economia. L'unico motivo per cui aveva fatto tutto ciò era suo padre. Suo padre voleva che lei andasse alla facoltà di economia e lei viveva per ottenere il suo consenso e la sua approvazione e alla fine ovviamente il suo amore, quindi avrebbe fatto di tutto per lui, anche studiare per anni qualcosa di cui non gliene poteva fregar di meno. Ma durante gli anni dell'università Esti incontra un ragazzo che andava con lei a scuola. Esti e questo ragazzo, di cui però non ho trovato il nome, stanno insieme per tutto il periodo dell'università, quindi stanno insieme per 5 anni, che non sono pochi. Quindi Esti è al settimo cielo perché ha ancora quel pensiero fisso, quello di sposarsi e finalmente fare dei figli, mettere su famiglia, e chiaramente inizia a fantasticare di poter fare tutte queste cose con il suo fidanzato quinquennale. Ma quando finalmente ne parla con lui, quando condivide con lui queste sue intenzioni, sapete cosa le risponde lui? Ah no, scusa, ma io non mi sento pronto per una relazione seria. dopo 5 anni insieme mi dici che non sei pronto per una relazione seria? Insomma, immaginate quanto male hanno fatto queste parole a Esti, ma come sempre lei non è abituata a scaricare l'aggressività in modo sano. Non sa proprio come si fa, ma il dolore è tanto e di conseguenza si rifugia di nuovo nel suo mondo e ricorre al suo rimedio, quella tecnica segreta che la faceva sempre stare un pochino meglio. Inizia a fantasticare di uccidere quel ragazzo e nelle sue fantasie Esti gli manometteva la stufa del suo appartamento in modo che esplodesse di notte, oppure gli tagliava i freni dell'auto in modo che si schiantasse appunto con la macchina. Ovviamente lei e questo ragazzo finiscono per lasciarsi e alla fine dei 5 anni di università Esti si laurea a pieni voti e dopo decide di fare un'esperienza all'estero, decide di trasferirsi in Germania facendo la ragazza alla pari. La ragazza alla pari, molti di voi lo sapranno, è una persona che si trasferisce all'estero spesso per fare un'esperienza o anche per studiare lì, dipende, e viene ospitata da una famiglia del posto e praticamente la famiglia locale fornisce alla ragazza alla pari vitto e alloggio e in cambio solitamente la ragazza alla pari deve fare delle faccende per loro, spesso deve fare da babysitter ai loro figli o deve cucinare per loro. Ecco, Esti va a vivere in Germania da questa famiglia e fa da babysitter al loro bambino e dopo un po' di tempo, dopo aver imparato la lingua, lascia il lavoro di ragazza alla pari e va a vivere da sola in un appartamento tutto suo e trova anche un nuovo lavoro. Inizia a lavorare in una gelateria vicino a Norimberga e nel 2002, all'età di 24 anni, incontra un uomo di nome Holger Holz. Holger è un uomo molto più grande di lei, di circa 15 anni più grande di lei, che lavorava come venditore di frigoriferi, quindi chiaramente era entrato nella gelateria in cui lavorava Esti per vedere se il proprietario fosse interessato a comprarne uno. Ma appena entrato nella gelateria, Holger rimane folgorato da Esti, dal suo aspetto, era una bellissima ragazza, e i due iniziano subito a chiacchierare. E ben presto iniziano anche ad uscire insieme. La loro relazione diventa seria molto in fretta, infatti Holger chiede ad Esti di sposarlo solo un paio di settimane dopo. Esti risponde di sì immediatamente. I due non si conoscevano neanche, ma ad Esti non importava. Il suo pensiero fisso da quando aveva 10 anni era sempre stato lo stesso. Voleva sposarsi e mettere su famiglia e finalmente il momento era arrivato e non ci avrebbe rinunciato per nulla al mondo. E lei stessa anni dopo dichiara che nel momento in cui lui le aveva chiesto di sposarlo, lei piangeva dentro, dice proprio così, perché sapeva di star commettendo un errore. Quindi io credo che Esti volesse davvero solo sposarsi e fare un figlio. Penso che non le importasse neanche con chi. Sperava che avrebbero fatto un figlio il prima possibile e che quello sarebbe bastato a renderla finalmente felice, ma purtroppo le cose non vanno assolutamente così. In realtà le cose non andavano bene già prima del matrimonio, perché per esempio lui non voleva mai andare a letto con lei, non voleva mai avere rapporti, e il motivo era che a quanto pare lui faceva parte del movimento Hare Krishna, che sarebbe appunto un movimento, una religione, non so bene come definirla, di persone che venerano il dio Krishna. E stando a quello che diceva lui, le persone che facevano parte di quel culto non facevano sesso prima del matrimonio. Esti aveva accettato la cosa, rispettava quello che sarebbe stato il suo futuro marito, rispettava la sua fede e sapeva che comunque si sarebbero sposati presto, quindi non ci sarebbe stato nessun problema. Avrebbero avuto rapporti e fatto un figlio dopo il matrimonio. E in realtà alla fine la cosa le sembrava anche romantica. Ma una volta sposati le cose non cambiano, anzi peggiorano. Holger non tratta bene Esti, diventa molto controllante, controlla tutto quello che fa e anche tutto quello che guadagna. Praticamente Esti guadagnava lo stipendio nella gelateria e poi doveva dare tutti i soldi a Holger, che gestiva i soldi al posto suo. Oltre a questo, comunque, i due continuano a non avere rapporti e quando Esti cerca un chiarimento, Tipo, ok, prima non lo facevamo perché non eravamo sposati, ora siamo sposati, che problemi hai? Lui le risponde che, sempre per via della sua religione, lui non credeva nell'avere rapporti solo per puro piacere, cioè lui credeva nell'avere rapporti solo per il fine di procreare. Al che Esti gli risponde, beh, perfetto allora, no? Io voglio un figlio, facciamo un figlio, procreiamo. Ma Auger le risponde, no, mi dispiace, ma non mi sento ancora pronto per avere figli. Esti quindi riceve l'ennesima delusione da parte di un uomo. Ovviamente ci rimane malissimo, ma decide di rimanere insieme a lui, decide di avere pazienza. Magari col tempo avrebbe cambiato idea e sarebbe stato pronto. Nel 2005 infatti Auger le dice di volersi trasferire in Austria, insieme a lei ovviamente, e le dice anche che se solo si fossero trasferiti in Austria, lui avrebbe fatto un figlio con lei. Allora Esti accetta. Voleva un figlio più di ogni altra cosa al mondo, quindi accetta di trasferirsi in Austria con il suo nuovo marito. In Austria ovviamente i due devono trovare un lavoro. Decidono quindi di sfruttare le esperienze pregresse di entrambi e decidono di aprire una gelateria tutta loro, quindi si mettono in affari insieme e diventano soci al 50%. Aprono questa gelateria di nome Schleckeria, ma come potrete immaginare le cose tra Esti e Auger non migliorano assolutamente, anzi peggiorano, perché almeno prima lei era una dipendente di quella gelateria, quindi faceva il suo lavoro e a fine mese portava lo stipendio a casa. Adesso invece avevano aperto un business insieme e quando lavori in proprio o muovi il fondo schiena o le cose non vanno, è tutto sulle tue spalle e in questo caso era tutto sulle spalle di Esti, perché il fatto che fossero soci al 50% era solo sulla carta, perché nella pratica Auger non faceva assolutamente nulla, non andava neanche in gelateria, passava tutto il suo tempo a casa dormendo fino a tardi o giocando ai videogiochi, mentre invece Esti stava in negozio tutto il giorno, tutti i giorni. Continua anche a mantenere il controllo dei soldi di Esti, quindi non solo lei è l'unica che lavora e lavora per tutti e due, ma tutto quello che guadagnava finiva nelle mani di Auger. E sapete come usava quei soldi Auger? Comprando armi. Inizia a comprare armi su armi, la cosa diventa proprio una sua ossessione. Oltretutto Esti odiava le armi, quindi Auger le stava rendendo la vita un inferno. Ma la cosa peggiore, amici, è che in più non le stava neanche dando un bambino. Lei si era trasferita in Austria con lui solo per quello e adesso invece si ritrovava in quella situazione assurda e l'unica cosa che Auger le aveva promesso non la stava neanche facendo. I due continuavano proprio a non avere rapporti. Suppongo che a quel punto non ne avessero proprio mai avuto neanche uno. Chiaramente Esti sta malissimo, non è felice, non si sente amata, non si sente desiderata e ho anche letto che Auger la svalutasse continuamente, faceva dei commenti molto negativi sul suo aspetto estetico. Le diceva di non essere abbastanza bella, cose del genere. Inutile dirvi che ben presto Esti inizia a odiare Auger. Auger era l'ennesimo uomo che nella sua vita l'aveva ferita. Ben presto l'automatismo di Esti scatta nuovamente, perché ormai era diventato un automatismo, un meccanismo di difesa, chiamiamolo come volete. Esti si rifugia nelle sue fantasie e inizia di nuovo a fantasticare sul fare del male a Auger, sul togliergli la vita. I pensieri però sono sempre più ricorrenti. Esti sognava di prendere una delle pistole che Auger amava tanto e sognava di usarla per sparargli in testa. Ma dopo qualche tempo, 2 anni dopo essersi trasferita in Austria, quindi nel 2007, Esti incontra un altro uomo di nome Manfred Hinterberger. Anche Manfred aveva circa 15 anni in più di lei, aveva circa 45 anni, mentre lei a questo punto aveva una 30 d'anni. I due si erano incontrati nella gelateria di Esti perché Manfred era un venditore di macchine per fare il ghiaccio e voleva venderne una ad Esti. E no, amici, non state avendo un déjà vu, lo pensavo anch'io mentre leggevo le informazioni su questo caso. Esti aveva conosciuto Manfred nello stesso identico modo in cui aveva conosciuto Auger. Entrambi avevano circa 15 anni più di lei ed entrambi erano venditori di macchine per il ghiaccio. Forse Auger vendeva frigoriferi, comunque... insomma, due incontri molto simili e due uomini molto simili. Manfred e Esty iniziano a chiacchierare, si avvicinano sempre di più finché iniziano una vera e propria relazione clandestina. E Manfred sembrava tutto l'opposto di Auger. Trattava Esty come una regina, la riempiva di complimenti, di attenzioni, la portava a cena fuori, la coccolava, le dava tutto l'amore che Auger non le aveva mai dato. E dopo poco tempo aveva anche iniziato a parlarle di un futuro insieme, di una famiglia insieme. Esty quindi decide di divorziare da Auger. Ne aveva abbastanza di quest'uomo che l'aveva sempre solo trattata male e illusa, quindi gli chiede il divorzio e lui accetta. Sembra proprio che non gliene potesse fregare di meno. Accetta di divorziare, ma non di andare via di casa. Quindi Esty si ritrova a vivere insieme al suo ex marito mentre usciva col suo nuovo fidanzato, di cui Auger era al corrente, ma ripeto, sembrava non importargli nulla. Ma nonostante questo, nonostante appunto sembrava non fregargli nulla di Esty, una cosa continuava a farla. Continuava a trattarla come se lei non valesse nulla, continuava a sminuirla e a svalutarla. In un'occasione in particolare lei gli aveva suggerito di andare via di casa, della serie: se sono così tanto una nullità, se mi odi così tanto, allora cosa ci fai ancora qua? Vattene. Al che lui le aveva risposto che lei valeva così poco che senza di lui non avrebbe fatto nulla, cioè le dice... che se lui fosse andato via di casa lei non sarebbe neanche riuscita a vivere da sola. E aggiunge anche di smetterla di cercare un altro uomo, perché tanto non avrebbe mai trovato qualcuno con cui fare una famiglia. E a quel punto, amici, nella testa di Esty scatta qualcosa. Le fantasie non le bastavano più per stare meglio. La rabbia accumulata dentro di lei era troppa ormai e infatti ad un certo punto esplode. Prende una delle pistole che Auger ormai collezionava e gli spara dritto in testa ben 3 volte. Era esattamente come nelle sue fantasie, solo che questa volta era la realtà. Esty aveva ucciso il suo ex marito Auger. A quel punto, non so se per via dello shock o cosa, Esty esce di casa, passa la notte dal suo fidanzato Manfred e la mattina dopo va a lavorare alla gelateria, come se nulla fosse successo, cioè ignora completamente il fatto che in casa sua ci fosse il corpo senza vita di Auger. Dopo il lavoro però torna a casa e ovviamente il corpo era ancora lì e Esty realizza che insomma era tutto successo davvero e quindi ora doveva fare qualcosa. E quello che decide di fare è piuttosto bizzarro, amici, perché decide di sbarazzarsi del corpo dandogli fuoco, ma dandogli fuoco all'interno del suo appartamento. Non chiedetemi perché, non ho idea di cosa le passasse per la testa in quel momento, cioè non so come abbia potuto pensare che quella fosse una buona idea. Eppure lo fa, o almeno ci prova. Perché a quanto pare, amici, dare fuoco ad un corpo non è così facile come fan credere nei film. Nei film appena qualcosa prende fuoco le fiamme divampano, le cose esplodono. Nella realtà invece Esty riesce a bruciare solo in parte il corpo di Auger. Il fumo e la puzza poco dopo attirano l'attenzione dei vicini di casa che decidono di chiamare i pompieri. Ma quando i pompieri arrivano a casa di Esty, lei sulla soglia della porta gli dice: ah no no, non preoccupatevi, stavo cucinando il pesce e per sbaglio l'ho bruciato. Ho bruciato il pesce, ecco perché la puzza è il fumo. E a quanto pare i pompieri le credono e vanno via. E francamente a me sembrava una cosa assurda. Ho pensato: scusa, perché non sono entrati in casa per verificare che effettivamente fosse tutto ok? E poi invece ho letto che a quanto pare quando scattano gli allarmi antincendio nelle case, quando magari scattano per sbaglio perché appunto magari hai davvero bruciato la cena, i pompieri ovviamente vengono a casa tua, ma se tu gli dici che è tutto ok, che l'allarme è scattato per sbaglio, loro non possono entrare in casa tua, a meno che non sia tu a chiedergli di entrare, loro non possono farlo. Nel caso in cui ci sia qualcosa di sospetto, possono avvertire la polizia e lasciare che siano loro ad indagare. Ma nel caso di Esti, i pompieri non hanno nessun sospetto e, come già detto, le credono e vanno via. Il giorno dopo, il corpo di Oger era ancora lì, nel suo appartamento, mezzo bruciato, probabilmente in decomposizione, e la puzza era diventata così intensa da attirare di nuovo l'attenzione di una vicina che ad un certo punto va a bussare alla porta di Esti e le chiede che cosa fosse quell'odore orribile che proveniva da casa sua. Esti si inventa qualcosa, ma a quel punto capisce di dover appunto risolvere la situazione, doveva sbarazzarsi di quel corpo, non poteva continuare ad ignorare così il problema. Si procura quindi una sega elettrica e decide di fare a pezzettini il corpo. E dopo aver finito, decide di mettere tutti i pezzi di Oger dentro a delle vaschette di gelato, amici, dentro a delle vaschette di gelato. E per fare tutto ciò, per fare a pezzi il corpo e metterlo nelle vaschette, ci impiega 2 giorni interi. Ora, amici, a me non è chiaro, cioè non capisco come sia possibile che i suoi vicini si siano accorti della puzza, ma non di una sega elettrica che taglia a pezzi un corpo per 2 giorni interi, o dei colpi di pistola che avevano ucciso Oger. Non lo so, non ho trovato informazioni su questo. A quanto pare i vicini avevano un ottimo olfatto e un pessimo, pessimo udito. Comunque Esti aveva messo Oger dentro le vaschette di gelato e aveva messo le vaschette dentro al suo freezer. E alla gente che le chiedeva dove fosse finito Oger, lei non doveva neanche dare particolari spiegazioni. Avevano divorziato, quindi non era strano che lui fosse finalmente sparito dal suo appartamento. E si racconta che Oger se n'era andato in India insieme agli altri Hare Krishna e tutti chiaramente le avevano creduto. Nell'autunno del 2008 però Esti deve lasciare l'appartamento in cui viveva. Non ho trovato il motivo, ma pare che non sia stata una sua scelta, pare sia stata, diciamo, costretta, forse non poteva più permettersi l'affitto, non lo so. Fatto sta che un trasloco significava anche dover pensare a dove mettere le vaschette di gelato con dentro Oger, che dopo mesi e mesi erano ancora nel freezer. Esti allora decide di tirarle fuori dal freezer e di riempirle di cemento con i pezzi di Oger dentro. Poi prende tutte queste vaschette di Oger misto a cemento e le trasporta fino alla sua gelateria e le mette nel freezer che aveva lì. Praticamente aveva uno di quei freezer giganti nel seminterrato della gelateria, che era una specie di cantina, e oltretutto racconta che questa cantina sembrava molto un cimitero perché era freddo, era silenzioso e di conseguenza le sembrava il posto più appropriato per il corpo di Oger. Passano anni, amici, passano 2 anni, e nel 2010 Esti continua a vivere la sua vita, continua a lavorare nella gelateria e continua a stare con il suo nuovo fidanzato Manfred, ve lo ricordate? Ecco, la loro relazione non è tutta rose e fiori come poteva sembrare all'inizio, anzi, pare che nel corso degli anni i due si siano anche lasciati qualche volta per poi tornare insieme. Praticamente Manfred prima l'aveva corteggiata, le aveva detto di volere una famiglia con lei, le aveva detto di divorziare dal suo ex marito Oger per poter mettere su famiglia con lui, cosa che lei aveva, come sappiamo, insomma, aveva fatto. Ma adesso che stavano insieme, Manfred se n'era uscito un giorno dicendole: ah, comunque no, io non voglio avere dei figli, anzi vorrei che avessimo una relazione aperta. Ma Esti ovviamente non voleva una relazione aperta, non voleva vedere altre persone, voleva solo sposarsi e avere dei figli. Questo improvviso cambio di idea di Manfred però mette la pulce nell'orecchio a Esti, che infatti inizia a pensare che lui avesse già un'altra, che vedesse già altre persone, e ha presto la conferma a questi dubbi, perché una sera, mentre Manfred era fuori, Esti aveva controllato il suo computer e anche il suo cellulare e aveva scoperto che l'uomo messaggiava con parecchie altre donne, si scambiava con loro foto di nudo, era anche iscritto a diversi siti di incontri. Chiaramente Esti non prende affatto bene questa cosa e invece di fantasticare su come avrebbe potuto uccidere Manfred come era suo solito fare, stavolta decide di farlo davvero, proprio come aveva fatto con Auger. D'altronde la prima volta aveva funzionato, no? Stavolta però voleva arrivare preparata. Decide quindi di iscriversi ad un poligono di tiro per imparare a sparare e si iscrive anche ad un corso su come utilizzare il cemento. Non sapevo neanche che esistessero corsi sul cemento, ma a quanto pare sì. E il 21 novembre del 2010 Esti passa all'azione. Quella sera lei e Manfred avevano avuto una brutta litigata, come succedeva ormai molto spesso tra loro, e quella volta era stata una lite scatenata dal fatto che, mentre erano a cena insieme, Manfred continuava a fissare altre donne in modo inappropriato e irrispettoso nei confronti di Esti, che ovviamente se l'era presa. Quando la litigata era terminata, Manfred si era messo a letto a dormire e si era addormentato subito, senza nessun problema, addirittura iniziando a russare. Dormiva come un bambino. E a quanto pare questa è stata proprio la cosa che ha fatto scattare Esti. Cioè sentirlo dormire e russare come se nulla fosse successo le ha fatto provare una rabbia così forte che aveva preso la pistola che nascondeva sotto il letto e gli aveva sparato 4 volte uccidendolo. A quel punto, come già detto, Esti era preparata e sapeva esattamente cosa fare. Aveva steso dei teli di plastica in tutta la camera da letto, stile Dexter, e con la sega elettrica aveva iniziato a farlo a pezzettini. E dopo aveva di nuovo messo quei pezzettini in vaschette di gelato e che poi aveva riempito di cemento. E a quanto pare questa volta qualcuno però nota il rumore della sega elettrica e le chiede spiegazioni, qualche vicino di casa. Ma Esti si giustifica dicendo di aver comprato un nuovo macchinario per fare il gelato e si stava esercitando prima di portarlo nella sua gelateria e usarlo con i clienti. Quando il cemento si indurisce, trasporta anche queste vaschette nella sua gelateria e le posiziona nel freezer, nella cantina insieme a quelle di Auger. La cosa assurda, cioè vabbè, scusate, è tutto assurdo, ma un dettaglio che mi fa rabbrividire è che secondo me esprime tutta la freddezza di questa donna, e che dopo aver finito con Manfred, dopo aver messo il suo corpo nel freezer, eccetera, si era accorta di essersi rotta un'unghia durante tutto quel lavoro. E allora aveva deciso di andare da un estetista per farsi una manicure, per sistemare quell'unghia rotta. Cioè, hai appena fatto a pezzi il tuo fidanzato. Come fai ad avere la calma, la voglia di andare a farti una manicure? Dopo un po' di tempo i suoi amici, le persone che la conoscevano, iniziano a chiederle che fine avesse fatto il suo fidanzato. E stavolta non è che poteva dire che anche lui aveva cambiato paese ed era andato via, sarebbe sembrato un po' troppo sospetto. Allora finge anche lei di non sapere dove fosse Manfred e, per essere credibile, va anche alla polizia a denunciare la sua scomparsa. Ma qualche mese dopo, amici, Esti inizia una nuova relazione con un nuovo uomo. Un uomo di 47 anni di nome Roland. Roland, tra l'altro, era un amico di Manfred e, di nuovo, Roland aveva 15 anni in più di Esti. È davvero inquietante questa cosa, si ritrovava con lo stampino. Anche questa relazione inizia benissimo e Esti in realtà sostiene che Roland fosse davvero un bravo uomo, cioè che fosse tutto il contrario rispetto a Auger e Manfred. Roland era gentile con lei, era premuroso, amorevole e finalmente, amici, Esti rimane incinta di Roland. Finalmente riesce a realizzare il suo sogno di diventare madre e Roland è al settimo cielo. Sono entrambi felici di mettere su famiglia. Ma questo sogno non dura a lungo, perché Le bugie vengono sempre a galla, amici miei. L'11 giugno del 2011 si rompe un tubo nella cantina del negozio a fianco alla gelateria di Esti. Era un tubo dell'acqua, quindi inizia ad allagarsi tutto. Succede un disastro e si allaga anche la cantina di Esti, che appunto si trovava proprio lì a fianco. Quelli della manutenzione quindi devono per forza entrare nella cantina di Esti per risolvere il problema, al più presto, ovviamente, e lo fanno senza che lei neanche lo sapesse. E mentre tentano di risolvere il problema dell'acqua, trovano il freezer. E nel freezer trovano tutte queste vaschette cementate, molto inquietanti. E non so cosa abbiano potuto pensare questi manutentori, non so se abbiano subito capito che quelle vaschette nascondessero qualcosa di macabro, ma quando uno di loro vede che da una di queste vaschette sbucava un pezzo di una gamba umana, mezza fusa nel cemento, ha capito che dovevano chiamare la polizia il più in fretta possibile. Ma in quel momento Esti non si trovava alla gelateria e quando arriva, qualche ora dopo, vede a distanza tutta quella polizia fuori dal negozio e capisce tutto, capisce che l'avrebbero arrestata. Quindi decide di fuggire. Prende un taxi, compra un biglietto per Parigi e si dirige verso l'aeroporto. La polizia ovviamente la stava già cercando, quindi una volta arrivata all'aeroporto Esti si fa prendere dal panico e decide all'ultimo di non partire per Parigi, convinta che la polizia l'avrebbe aspettata o all'imbarco o all'atterraggio e l'avrebbe poi arrestata. Quindi cambia il suo piano, sale su un altro taxi e gli chiede di accompagnarla fino a Udine, in Italia, che saranno circa 4-5 ore di macchina da lì. Il tassista accetta, felicemente immagino, e Esti prosegue la sua fuga. Nel frattempo la polizia aveva emanato un mandato d'arresto europeo perché aveva capito che la donna fosse fuggita all'estero. Una volta a Udine, Esti incontra per la strada un artista di strada con cui fa amicizia e non solo. Lo seduce, lo conquista. I due hanno proprio una piccola storia e così facendo lo convince a farla rimanere a dormire da lui, perché chiaramente lei non sapeva dove andare, era una ricercata a questo punto. Esti passa con quest'uomo circa 4 giorni, ma in questi giorni fa diverse cose che lo insospettiscono. Per esempio, si fa accompagnare spesso in un internet point in cui inizia a fare delle ricerche quasi compulsive su questa Ice Lady, che sarebbe lei stessa ovviamente. Cerca notizie su se stessa anche usando il cellulare dell'uomo con cui stava e ad un certo punto, un po' mosso dalla curiosità, un po' dai sospetti, quest'uomo va a guardarsi la cronologia delle ricerche di Esti e così facendo, usando un traduttore, legge tutte le notizie su questa Ice Lady, che poi era il soprannome che i media le avevano affibbiato, che aveva appunto brutalmente ucciso 2 fidanzati, fatti a pezzi e nascosti in un freezer. L'uomo chiama immediatamente il 113 e Esti viene arrestata. A quel punto, non so se vi ricordate, ma Esti era incinta solo di pochi mesi, se non sbaglio di 2 o 3 mesi, e nel momento in cui la polizia arriva per arrestarla, lei si accorge di sanguinare. Preoccupata per il suo bambino, quindi confessa immediatamente i suoi crimini, cioè dice alla polizia: sì, sono stata io, quello che volete, basta che mi portate in ospedale. Una volta accertato che il bambino stesse bene, Esti viene estradata a Vienna e viene arrestata lì. Esti dà alla luce suo figlio, un maschietto, nel gennaio del 2012 e Roland, il suo fidanzato e padre del bambino, rimane insieme a lei. Dopo aver scoperto quello che aveva fatto, dopo aver scoperto che la sua fidanzata era praticamente una mantide religiosa, lui è rimasto con lei. Ha dichiarato anche che Esti era la donna migliore che avesse mai incontrato e che lui l'amava e non l'avrebbe mai lasciata per nessun motivo al mondo. E a sua volta Esti ha dichiarato di amare profondamente Roland e che non l'avrebbe mai e poi mai ucciso. Anzi, dice anche che se lo avesse incontrato prima, non sarebbe mai diventata un'assassina. Durante il processo le viene fatta una perizia psichiatrica che rivela che Esty soffrisse di un disturbo della personalità, che però non è mai stato rilasciato al pubblico, cioè non si sa di quale disturbo soffrisse, ma nonostante questo viene comunque dichiarata sana di mente, abbastanza per affrontare un processo. Il 23 novembre del 2012 Esty viene dichiarata colpevole e condannata a passare il resto della sua vita in una struttura psichiatrica in cui avrebbe potuto ricevere le cure di cui aveva bisogno. Suo figlio, che aveva chiamato Roland come il suo fidanzato, anzi marito, perché nel frattempo, mentre lei era in carcere, i due si erano sposati, viene affidato ai suoi genitori. Roland, il marito di Esty, aveva provato ad ottenere la custodia del figlio, ma non gliel'avevano mai concessa. Di conseguenza, il bimbo era stato appunto affidato ai genitori di Esty. Nel 2014 Esty viene trasferita in un altro istituto e per un po' è girata la notizia che Esty fosse stata trasferita in questo istituto, che era un istituto di soli uomini, perché considerata troppo pericolosa per rimanere nell'istituto in cui era prima, che era un istituto femminile. E questa notizia però, amici, è falsa. Infatti l'istituto in cui viene trasferita nel 2014 era un istituto molto moderno e era anche aperto da poco, e quindi fino a quel momento era stato di soli uomini, ma Esty era solo una delle donne che insieme a lei erano state trasferite lì, perché avevano appunto voluto farlo diventare un istituto psichiatrico misto. Questo istituto è appunto molto innovativo, i detenuti o pazienti, non so come chiamarli, perché comunque è un istituto criminale. Comunque vabbè, le persone detenute lì dentro sono libere di andare in giro per la struttura liberamente, sono libere di fare molte attività, tra cui tipo cucinarsi il cibo da soli, cose del genere. In quegli anni Esty scrive anche un libro in cui racconta tutto, parla di tutta la sua vita, parla di suo padre, parla anche dei suoi delitti, e tutto il ricavato di questo libro viene donato a suo figlio. Nel 2015 comunque il matrimonio con Roland finisce e i due divorziano, e nel 2018 Esty inizia una relazione con un altro uomo che era anche lui detenuto nel suo stesso istituto. Quest'uomo si chiama Martin e vi leggo le testuali parole che ha usato Esty stessa per descriverlo. Martin ha diversi disturbi della personalità, tra cui quello borderline e quello narcisista. Per questo motivo ha un carattere molto aggressivo, la sua energia criminale è particolarmente elevata ed è un bugiardo patologico. Inoltre Martin, a differenza mia, è classificato come un sociopatico. Riesce a far risplendere l'oscurità che c'è in me, e questa cosa è positiva. È arrivato il momento di incontrare quella parte di me stessa. Quindi questo Martin è una persona intensa. Ma anche questa relazione finisce nel 2019 perché viene fuori che Martin avesse divulgato del materiale pedografico con il suo cellulare, anche se Martin ha sempre negato le accuse. Esty lo lascia immediatamente dopo aver scoperto questa cosa, perché avrebbe potuto sopportare e accettare qualsiasi cosa, ma le violenze sui minori no. No.
Elisa True Crime, il podcast di e con Elisa De Marco. Montaggio Riccardo Garifo. Adattamento Viola Afrifa. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Hey, ma se un certo Alessandro Borghese facesse un giro nella tua cucina, pensi che non si accorgerebbe di quella macchia incrostata che hai cercato di coprire con le presine di tua nonna? Guarda che per un pulito a prova di ispezione basta pss.
Grazie alla nuova formula, Ace Sgrassatore Universale è due volte più efficace nella rimozione del grasso incrostato rispetto allo sgrassatore più venduto.
Capito? Pss, pss. E lo sgrassi con Ace!
Ace, il pulito che unisce.